Oggi è un incontro veramente speciale perché abbiamo l'unico vero membro italiano della Sydney Symphony Orchestra, l'Orchestra Sinfonica di Sydney, e il professor Umberto Clerici. Poi spiegheremo anche perché lo chiamiamo professore, perché professore lo è veramente in tutti i sensi. Innanzitutto, benvenuto al programma.
Buongiorno a tutti e grazie per essere qui.
Ecco, lei viene dall'Italia in Australia, poi ci racconterà come è arrivato qui, però arriva e porta questa ondata di freschezza nella Sydney Symphony Orchestra, perché lei è il primo violoncello, quindi della Sydney Symphony Orchestra, e allo stesso tempo è molto giovane ed è qui da poco. Ecco, questa sua attività artistica quindi è iniziata molto molto presto. Sappiamo che le prime lezioni lei le ha prese quando aveva 5 anni. Ecco, ci racconti un po', anche per presentarsi ai nostri radioascoltatori, qual è stato il suo percorso dai 5 anni ai 17 anni, quando poi ha dato il suo primo concerto.
Ma dunque, io arrivo da una famiglia di non musicisti, mio padre è un avvocato, mia madre è un giudice, per cui in realtà non ho radici nella musica, e mia madre voleva che io e mio fratello, che è un po' più giovane di me, avessimo una educazione musicale da bambini, e quindi c'era una scuola, che c'è ancora, la scuola Suzuki, un metodo giapponese che in realtà è molto semplice, si basa sulla imparare la musica come si impara una lingua da bambini, e quindi non partendo dalla grammatica ma partendo dall'imitazione. Chiaramente per far sì che sia un successo deve essere fatta molto presto. Per cui andiamo in questa scuola.
A Torino,
sì. La scelta era tra violino e violoncello prevalentemente. Adesso ci sono molti più strumenti, ma all'epoca, parliamo di 30 anni fa. E quindi semplicemente io scelsi il violoncello per due motivi. Il primo, perché c'erano pochi violoncellisti e quindi avevano bisogno, e quindi c'è stata un po' di pressione psicologica. Ma la seconda motivo è perché il violino, quando uno ha 5 o 6 anni, e quindi una miniatura di un violino, ha un suono, diciamo, molto penetrante, mentre invece il violoncello, quando è molto piccolo, quasi non ha suono. E visto che la vedevo come un'imposizione all'epoca, perché a 5 anni uno sta per iniziare la scuola, per cui vede il tempo della ricreazione finisce, allora ho detto, ma insomma, se devo proprio fare qualcosa di questo tipo, tanto vale fare una cosa che non sia così disturbante come potrebbe essere il violino quando sei piccolo. Questo è il motivo e il modo in cui ho iniziato.
Ha bruciato le tappe nel vero senso della parola, perché lei inizia a 5 anni e per la prima volta quindi mette le mani sul violoncello, ma già a 17 anni le dà il suo primo concerto a Tokyo addirittura. Ed è un concerto non facile, perché era un concerto di Haydn. Quindi com'è arrivato così velocemente? Perché oltre a studiare musica, immagino che lei ha studiato altre cose, ecco.
Sa, si dice che i bambini abbiano un cervello più elastico, e man mano che si cresce in qualche modo il cervello si rallenta la capacità di assorbire informazioni, soprattutto fisiche. Tutti gli sportivi iniziano prestissimo, soprattutto quelli dove c'è una forte componente tecnica. Allora, chiaramente, iniziando a 5 anni rispetto invece all'usuale, che in Italia sono i conservatori dove si inizia a 11 anni, per cui chiaramente avevo già 6 anni di vantaggio rispetto agli altri, 6 anni in cui uno è molto più rapido, soprattutto nel rendere naturale, perché questa è la cosa difficile degli strumenti, cioè riuscire a rendere la tecnica naturale quando uno dice, ah, sembra nato su quello strumento. In realtà è un po' la traduzione di una naturalezza tecnica che se uno non inizia troppo abbastanza giovane è molto difficile poi da avere. Allora, chiaramente, iniziando così presto, a 17-18 anni uno è già un musicista quasi, come dire, formato, e per cui quello è stato il primo vero concerto che ho fatto da solista, e da lì poi ce ne sono stati tantissimi altri.
Quindi lei a 17 anni dà questo suo primo concerto. La cosa importante a questo punto è significativa, è che lei è arrivato lì non da solo, ci sono state delle persone che lo hanno aiutato e quindi sono i suoi maestri. Oggi lei è un professore, insegna al Conservatorio di Sydney, poi ne parleremo di questo, ma a questo punto sono determinanti queste persone. E per lei quanto importante è stato Mario Brunello?
Ah, per me è stato molto importante, perché In realtà io ho avuto un insegnante al conservatorio, e prima, che è stato lo stesso col quale ho iniziato a 5 anni, che era un bravissimo violoncellista e soprattutto un bravo insegnante. Però poi, quando arrivai all'Accademia Chigiana a Siena, a 17 anni proprio, e incontrai per la prima volta Mario Brunello, che era ed è ancora un po' il violoncellista di riferimento in Italia, perché è stato l'unico a vincere il primo premio al concorso Tchaikovsky a Mosca. Per cui mi ricordo che mi aprì un mondo, nel senso che il mio insegnante precedente era un insegnante molto severo da un punto di vista tecnico, molto rigoroso. Mi ricordo che, per esempio, a differenza del solito ai conservatori, dove di solito tutti leggono la musica, lui pretendeva che tutto fosse memoria, se no non avrebbe neanche sentito anche uno studio. Cioè, se non era memoria, lui, non gli interessava che poteva essere perfetto, imperfetto, non gli interessava, non lo sentiva neanche. E quando arrivai da Brunello, invece, che è un musicista, come dire, più esperto da un punto di vista per calcare la scena internazionale sui palcoscenici, in qualche modo mi si è aperto un mondo come si può plasmare la musica, i colori, la libertà che si ha all'interno di un testo che è preciso, ma fino a un certo punto una situazione musicale lascia molto all'interpretazione. Per cui in qualche modo è andato a compensare un'educazione rigorosa con una invece apertura molto libera e fantasiosa, che poi è un po' quello che caratterizza in realtà i musicisti italiani, storicamente anche, non solo adesso. Però all'epoca io non avevo esperienze, poi dopo Mario Brunello ho avuto esperienze con insegnanti russi, tedeschi, per cui vedendo diverse scuole nazionali. Però adesso, da 35 anni, vedo veramente che la caratteristica nostra da sempre è questa flessibilità e questa fantasia che molte altre scuole, in virtù di un rigore e di una aderenza al testo forse più precisa della nostra, però non hanno.
Brunello, lei ha menzionato che ha vinto il premio Tchaikovsky, in realtà è l'unico italiano ad aver vinto il primo premio, però diciamo che al concorso Tchaikovsky anche lei ha vinto un premio, quindi è lei, assieme a Brunello, siete gli unici italiani nella storia ad aver vinto un premio a questo prestigiosissimo concorso. Quindi a 20 anni lei è già lanciato, nel senso che non ha bisogno di preoccuparsi del futuro, in un certo senso. Quello deve essere stato un momento molto importante per lei.
Ma sì, in realtà io non mi sono mai veramente preoccupato del futuro nel senso di sbocchi professionali, però mi sono sempre preoccupato del futuro nel senso di trovare, come dire, gli stimoli giusti per non spegnersi artisticamente. Questa è, secondo me, la cosa più difficile, perché se si vede una carriera di un ballerino o di uno sportivo, si chiude in 10-15 anni, quindi in qualche modo la campata è breve. Ma se uno comincia così presto a fare concerti, perché per esempio Brunello, lui vinse il Tchaikovsky che aveva 27-28 anni, quindi iniziò veramente l'attività quasi a 30. Se uno pensa a 20 anni, dire: ma io quando arrivo a 70, cioè dopo 50 anni di carriera, ma che voglia ancora avrò di suonare, di esplorare il repertorio? Ecco, questo è stato il motivo per cui io poi mi sono un po' occupato e mi occupo di un po' tutto dal punto di vista, come dire, nella varietà delle possibilità che posso fare col violoncello. Quindi non mi sono mai precluso, e per quello anche che suono qui in orchestra, la possibilità di suonare anche in orchestra, non solo da solista con l'orchestra, e la possibilità di insegnare, la possibilità di esplorare diverse cose dell'insegnamento, la possibilità di far progetti, per cui in questo modo, diciamo, cerco di assicurarmi che non sarò annoiato tra, non so, 10-15 anni e poi fluttuare nell'oblio.
Non credo che avverrà con lei, assolutamente no. Molti si chiederanno: come è arrivato a Sydney?
Ma questa è una domanda che in realtà mi fanno tanti, ma non è così facile rispondere. Sydney perché in realtà ho vari amici stretti che si erano innamorati dell'Australia da tanti punti di vista, e quindi mi dicevano: ah, devi andare a suonare una volta in Australia, devi vedere com'è. Solo che il problema è che quando vai a fare un concerto singolo o un concerto da solista, qualunque cosa, uno sta 3-4 giorni, finché uno cerca di capire il fuso orario e deve ripartire, alla fine la maggior parte dei posti che un solista vede non li vede, cioè, nel senso, va, entra in un hotel, studia al mattino, suona la sera e poi riparte. Per quel motivo, quando il posto da primo violoncello era vacante, in realtà io non lo sapevo, ma era vacante da 17 anni questo posto, un allievo paradossalmente all'Accademia a Biella in Italia viene e dice: ma questa cosa, guarda, questo bando mi sembra interessante, cosa ne pensi? E vedo il bando e diceva che bisognava iscriversi, fare 3 settimane di prova e poi dopo ci sarebbe stato appunto il concorso e tra vari candidati. All'epoca io non pensavo di venire, in realtà pensavo ma andiamo a vedere com'è, ero solo curioso. E quindi dopo più di un anno e mezzo dalla pubblicazione del bando, perché non avevo mai tempo, sono venuto e sono stato un mese qui, e parliamo di nel novembre del 2012, tanto tempo fa. E quindi è iniziata così, in realtà. Poi sono arrivato qui, ho trovato un ambiente stimolante sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista umano, perché nelle orchestre spesso europee non c'è un grande clima umano, ci sono tutti un po' in competizione tra loro, cosa che è normale in un posto di lavoro competitivo, però in realtà qua ci sono dei concorsi per ogni posto, per cui non è che non si fa carriera per anzianità, si fa semplicemente carriera facendo un concorso per quel posto. E niente, per cui sono venuto qui, prime 2 settimane non pensavo assolutamente di rimanere qui, e dopodiché invece mi hanno convinto, io ho fatto l'audizione davanti a un grosso componente, cioè una grossa parte dell'orchestra, e poi per farla breve, nello stesso periodo si è anche aperto un posto da lecturer, quindi diciamo da professore al conservatorio qua a Sydney, per cui ritornai 2 mesi dopo per fare anche quell'audizione. L'audizione al conservatorio in realtà in tutto il mondo è che uno suona un'ora, uno insegna un'ora a 2 allievi di livello diverso e uno con una commissione espone per un'ora la sua idea di didattica, cosa vuole ottenere, eccetera. Per cui tornai praticamente a Sydney nel giro di 2 mesi di nuovo per fare un'audizione. E poi ancora due o tre mesi dopo, quindi 6 mesi dopo l'audizione con l'orchestra, mi chiamarono e mi dissero: guarda, entrambi i posti, se vuoi, sono tuoi, decidi tu cosa vuoi fare. E io all'epoca, che ero primo violoncello al Teatro Regio di Torino, però volevo andare via dall'Italia per un periodo, e poi spieghiamo perché dall'Italia sembra sempre che le cose siano negative, in realtà non vediamo mai le cose positive di noi italiani, avevo vinto un posto da professore all'università a Graz in Austria, solo che tergiversarono per problemi burocratici, non per altri problemi, per cui alla fine io non firmai il contratto che avrei dovuto firmare 2 o 3 mesi prima, cioè fosse cambiato uno degli addendi sarebbe stato tutto diverso. Per cui quando ho visto che un po' il destino girava in questo modo, ho detto: vabbè, se non proviamo adesso, avevo 30 anni, non proviamo più. Questo è il motivo.
Quindi lei la ritroviamo a Sydney sia come primo violoncello dell'Orchestra Sinfonica di Sydney e anche professore all'Università di Sydney, perché il Conservatorio di Sydney, ricordiamo, fa parte dell'Università di Sydney, e ha accettato tutti e due i lavori e li fa. Quindi lei in un certo senso appartiene, se vogliamo, fra virgolette, ad una prestigiosa nuova emigrazione italiana all'estero.
Ma io mi sono fatto un po' un'idea qua degli emigranti all'estero, soprattutto degli ultimi, che sono veramente divise in categorie molto separate, nel senso ci sono tanti ragazzi che in cerca di fortuna, che vengono, magari fanno il working holiday, e poi c'è un gruppo ristretto che in realtà lascia magari grosse università, che ne so, la Bocconi, piuttosto che grossi industrie, perché qua c'è ancora, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista dell'esplorazione, che sia scientifica come che sia artistica, c'è ancora possibilità di fare delle cose che in Europa, un po' perché c'è crisi economica, ma soprattutto perché c'è un po' la crisi identità, abbiamo già fatto tutto in Europa dal punto di vista artistico, c'è sempre una ripetizione, uno deve andare a fare veramente delle provocazioni, ma la provocazione di per sé non è arte, la provocazione è una provocazione, e per cui qua c'è ancora lo spazio per poter ideare delle cose che non siano delle pure provocazioni e che non sentirsi dire: ah bello, ma l'abbiamo già fatto.
Professor Clerici, è stato veramente un piacere incontrarla e spero di avere l'opportunità durante la sua permanenza a Sydney di poterla riintervistare, casomai prima della fine della prossima stagione, e grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie mille, a presto allora, grazie.